come diceva Leonardo, sarà l'ultimo incontro e quindi le riflessioni che stiamo trattando, come già conoscete, magari per chi non c'era in questi incontri, è il discepolo che Gesù amava. Giovanni capitolo 13, versetto 23 a 25, vogliamo rileggerlo. Giovanni capitolo 13. Leggiamo dal versetto 21 fino al versetto 25. Dice così: Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: Signore, chi è? Come dicevo più avanti nell'Evangelo di Giovanni, troviamo altre volte dove viene detto che questo discepolo era quel discepolo che Gesù amava. E allora siamo lasciati col dire, o vogliamo in un certo senso fare un piccolo ripasso proprio per introdurre questa ultima parte di queste riflessioni. Ci siamo lasciati nel dire che l'atteggiamento di questo discepolo non era un atteggiamento che hanno avuto tutti, ma soprattutto l'atteggiamento in un'atmosfera particolare, è vero. La persona che inclinava il capo, si inclinava sull'altra persona, dice, abbiamo letto in Deuteronomio, capitolo 28, versetto 54-56, erano persone che avevano una intimità stretta, una parentela stretta, quindi tra marito e moglie, tra genitori e figli, avevano questo tipo di atteggiamento, è vero. E voleva dire proprio chi faceva così riposava, aveva fiducia, trovava la tranquillità, la calma, trovava della sicurezza, trovava tenerezza, trovava affetto e tante altre cose. Ma come dicevo, in un momento particolare, dove abbiamo letto dal versetto 21, c'è un'atmosfera di agitazione, di turbamento. Ci siamo chiesti, mi sono chiesto come si può rimanere tranquilli, calmi, sereni, fiduciosi, sicuri, quindi tutte queste cose in un'atmosfera di questo tipo. E abbiamo visto attraverso il Salmo 131, versetto 1 a 3, dove ci viene detto di Davide che anche lui praticamente ha vissuto dove anche lui aveva bisogno di trovare la calma, la fiducia, la serenità, la tranquillità dell'anima sua, è vero. Ma c'è una premessa in quel salmo che prima di arrivare a questo punto ci viene detto in questo salmo che faceva parte della sua vita l'orgoglio. Faceva parte della sua vita la superbia, l'alterigia e anche il fatto che si stimava più di quello che era. Questo era un po' quello che Davide viveva nella sua vita. Ebbene, abbiamo ricordato come non è un fatto solo fisico di essere inclinati sulla persona a cui diciamo abbiamo fiducia, eccetera, ma soprattutto abbiamo ricordato che, come ci ricorda Giosuè capitolo 24, versetto 23, dove ci viene detto praticamente a un certo punto Giosuè dice al popolo: togliete gli dei stranieri dinanzi a voi e inclinate il vostro cuore al Signore. Quindi bisogna togliere qualcosa, c'è sempre un impedimento per poter vivere, godere della calma e della fiducia, no? Del del Signore. E questo è molto importante. Abbiamo visto come quando questo non c'è nella nostra vita, quando domina invece l'orgoglio, quando domina la superbia, quando domina questi aspetti nella nostra vita, abbiamo delle reazioni non belle. Per esempio, a un certo punto, vi ricordate quando Gesù fu arrestato, e a un certo punto cosa fecero i discepoli? Per esempio, il pensiero di tutti i discepoli era quello di tirare fuori la spada e di reagire in modo violento, e poi sappiamo che Pietro era quello che invece fisicamente ha tirato fuori la spada e ha reciso l'orecchio destro del servo del sommo sacerdote di nome Malco. E praticamente abbiamo poi un Pietro in Atti capitolo 12, dove praticamente un Pietro cambiato, un Pietro trasformato, e a un certo punto conosciamo bene la storia di Atti capitolo 12, dove Pietro fu arrestato a motivo della fede, fu messo in carcere, incatenato, con delle guardie, eppure vediamo un Pietro che non si è agitato, non ha reagito in modo, diciamo, burrascoso o in modo offensivo nei confronti di chi lo aveva arrestato, ma leggiamo che lui dormiva, che fatto straordinario, è vero, in mezzo a due soldati lui dormiva, quando sapeva che il giorno dopo doveva essere processato e magari anche ucciso, ma lui dormiva. Come si può, ci siamo chiesti, dormire in una situazione così? E ci siamo detto che se la nostra fiducia è nel Signore, se il nostro cuore è inclinato sul Signore, anche nelle situazioni difficili in cui ci possiamo trovare, come in un mare agitato, in un mare di tempesta, che nel Salmo 89, versetto 9, si chiama proprio orgoglio. Questo mare in tempesta si chiama proprio orgoglio. Questa situazione difficile si chiama proprio orgoglio. Un mare che vuole travolgerci, ma non avremo paura. È vero, non saremo agitati, ansiosi. Perché? Perché il Signore, dice in questo Salmo, calma la tempesta. Lui domina, dice, le onde del mare. Quando le sue onde si innalzano, tu le plachi, dice. E ancora, quando Gesù salì nella barca, quando dovevano attraversare il mare, a un certo punto il mare si agitò, è vero. E cosa succede? Succede che fino a un certo punto andava tutto bene, ma quando questo mare iniziava, insomma, a essere agitato, in tempesta, è vero, cosa succede? Questi discepoli non erano tranquilli, non erano sereni. A un certo punto hanno paura, ci viene detto, è vero? Perché proprio questa tempesta li stava travolgendo. E cosa fanno? Sappiamo bene questa storia. A un certo punto vanno da Gesù. Gesù era nella barca con loro, ma dice che Gesù dormiva, è vero? E come si può dormire ancora come lo stesso Pietro, in un mare che è in tempesta, che vuole travolgere la nostra vita? Cosa rispose Gesù quando loro vanno da Gesù, quando i discepoli vanno da Gesù? Gesù dice, o gente di poca fede, gente che quindi non aveva fiducia nel Signore. Perché non avevano fiducia nel Signore? Perché c'erano degli impedimenti. Erano ancora pieni di sé, è vero? C'erano degli impedimenti come l'orgoglio, come la superbia. Abbiamo ricordato che tante volte, è vero, pensiamo di essere sufficienti a noi stessi, abbiamo fiducia in noi stessi, e questo è quello che non permette di godere la calma e la tranquillità che il Signore ci dà. Tornando al discepolo che Gesù amava, questo discepolo che ho detto all'inizio è Giovanni, il fratello di Giacomo, è vero? Vi ricordate il carattere di Giovanni e del fratello Giacomo? Vi ricordate come vengono soprannominati? E non è una persona, non viene soprannominato per un fatto isolato, è vero? Viene soprannominato perché spesso si comporta in un certo modo. Perché Gesù li ha soprannominati in questo modo? Leggo io in Luca capitolo 9, versetto da 51 a 55, dice: poi mentre si avvicinava il tempo in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme. Mandò davanti a sé dei messaggeri, i quali partiti entrarono in un villaggio dei Samaritani per preparargli un alloggio. Ma a un certo punto questi qua non li ricevettero perché stavano andando a Gerusalemme. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse: voi non sapete di quale spirito siete animati, poiché il figliol dell'uomo è venuto per non perdere le anime degli uomini, ma per salvarle. Quindi, che carattere avevano Giovanni e Giacomo? Abbiamo letto, è vero? Qual era il loro, che comportamento avevano, soprattutto in situazioni di questo tipo? Cioè, dei samaritani a cui in certo senso dovevano magari evangelizzare, ma qual era la loro reazione a questo no di questi samaritani? È vero? A un certo punto dicono: vuoi che diciamo che scende del fuoco dal cielo e li consumi? Allora possiamo dire proprio un carattere proprio violento, impetuoso. E per questo motivo Gesù li rimproverò, li sgridò addirittura dicendo: voi non sapete di quale spirito siete animati. Voi, dice, voi non vi rendete conto. Allora, cari nella grazia, tante volte anche noi abbiamo delle reazioni di questo tipo, un po' violenti, è vero? Di giudizio. Accendiamo dei piccoli fuochi, come dice Giacomo, che distrugge una foresta intera, non perché ci crediamo zelanti. A volte pensiamo che lo facciamo perché siamo zelanti, ma non è questo l'essere lo zelo del Signore. Ma perché? Perché siamo animati proprio da un altro spirito, dice Gesù, di uno spirito di giudizio, uno spirito di distruzione, mentre, come sappiamo, il frutto dello spirito è tutt'altro, è vero, è proprio il contrario di quello che loro hanno manifestato. Sappiamo che è amore, sappiamo che è gioia, sappiamo che è pace, sappiamo che è autocontrollo, quello che loro non avevano, sappiamo che è pazienza, sappiamo che è mansuetudine, umiltà, intelligenza, saggezza. E poi c'è un altro particolare di questi due discepoli, due fratelli, ma quello su cui ci siamo concentrati è soprattutto Giovanni. In Marco capitolo 10, versetto 35 e 42 a 41 a 42 dice: Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, si avvicinarono a Gesù, dicendogli: Maestro, desideriamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: che volete che io vi faccio? Che volete che io faccio per voi? Essi gli dissero: concedici di sedere l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nella tua gloria. I 10, udito ciò, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Ma Gesù, chiamatoli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Chiunque vorrà essere grande fra voi sarà il vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Quindi, cosa desideravano loro? A cosa aspiravano? Quindi, cercavano delle cose più alte rispetto a quello che li aspettava, ci aspettano, è vero, a cui siamo chiamati. Loro desideravano proprio il primato, essere al primo posto, desideravano quello di prevalere sugli altri, signoreggiare, come abbiamo letto, sottomettere, dominare. Questo era quello che avevano nel cuore, prevalere sugli altri. Quindi ecco l'alterigia, la superbia, è vero, e poi anche quello di aspirare a cose più grandi. Volevano i primi posti, e sappiamo anche i farisei volevano i primi posti. Questo era il discepolo prima che Venisse detto che Gesù l'amava, ma voglio fare un passo indietro un attimo per sottolineare un particolare che avevamo ricordato sempre nel Salmo 131, dove a un certo punto il salmista Davide prende a prestito l'esempio del bambino che viene divezzato sul seno di sua madre, no? Che viene appena allettato, quindi prende l'esempio di quella tranquillità, di quella calma che un bambino ha. E quindi abbiamo ricordato nelle scorse incontri dove praticamente Gesù chiama tutti ad essere come bambini per entrare nel regno di Dio, come bambini per ricevere delle rivelazioni e come bambini perché possiamo, è vero, rimanere quindi sempre umili e per ricevere, come dicevo, delle rivelazioni. Quindi noi troviamo invece, come tornando a Giovanni, quindi il discepolo trasformato, un discepolo cambiato, un discepolo consacrato, inclinato sul seno di Gesù. Abbiamo letto in Giovanni capitolo 13, un discepolo che riposava sul seno di Gesù. E allora ci dobbiamo chiedere, ci piacerebbe se il Signore evidenziasse più volte che siamo amati da Lui? Se sì, dice Giosuè capitolo 24, versetto 23, togliamo gli idoli che sono in mezzo a noi, che è l'orgoglio, l'altrigia, e incliniamo il nostro cuore al Signore, perché quello è il posto più sicuro. Perché quando il mare si agiterà, quando verranno le tempeste, perché sappiamo che le tempeste arriveranno, è vero, tu potrai, io potrò rimanere sereno, rimanere fiducioso, potremo dormire, che bello, come dormì Pietro incatenato in quel carcere in mezzo a due soldati, come dorme Gesù su quella barca durante la tempesta. Ti piacerebbe che anche tu potessi dire: l'anima mia è calma e tranquilla come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla l'anima mia. Mi piacerebbe dire questo? Fratelli, io dico sempre, quando siamo a posto con il Signore, abbiamo la pace di Dio, non c'è tempesta che possa toglierci quella tranquillità, quella serenità. La persona che è inclinata sul seno di Gesù non è solo una persona che riposa, che è calma, ma è anche una persona stabile, matura. Questo è molto importante. Non solo una persona la vediamo tranquilla, calma, ma è anche una persona stabile, matura. Apriamo un attimo in Isaia capitolo 26, versetto 3. Isaia 26. Possiamo leggere fino al versetto 5. Dice così: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace perché? Perché in te confido. Poi dice: confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Quindi troviamo la stabilità. Egli ha umiliato quelli che stavano in alto, egli ha abbassato la città elevata, l'ha abbassata fino a terra, l'ha stesa nella polvere. A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace. La pace perché? Perché in te confido. Quanto è importante, cari nella grazia, la fermezza nei nostri sentimenti. Ma di quali sentimenti sta parlando Isaia, quelli che sono stati nel Signor Gesù? E sappiamo che il Signor Gesù è l'esempio per eccellenza. Dice in Filippesi capitolo 2, versetto 5 a 8, lo leggo io, dice così: abbiate in voi, quindi dentro, non in modo esteriore, non in modo apparente, lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale pur essendo in forma di Dio, quindi Non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. L'esempio per eccellenza di colui che, voglio dire, si è abbassato, è vero. Dobbiamo quindi essere come bambini, sono coloro che si abbassano. Una persona che si inclina sul Signore è una persona che non rimane teso, non rimane dritto, ma si abbassa, abbiamo ricordato le altre volte. E è lo stesso sentimento che era anche in Davide, che ha dovuto imparare Davide, come abbiamo letto, come leggiamo nel Salmo 131, versetto 1 a 3, e come ha dovuto anche imparare il discepolo che era inclinato sul petto di Gesù. Se così non è, se questo sentimento non è in noi, i primi quattro versetti del capitolo 2 di Filippesi ci dice cosa succede. Succede che c'è amarezza, dice, divisione, egoismo, provocazioni, invidia, quindi in una sola parola c'è guerra e ci sarà sempre turbamento, tempesta, perché l'orgoglio, l'alterigia portano proprio questo, la tempesta. Invece dobbiamo, come abbiamo ricordato, rimanere bambini, piccoli, anche quando cresciamo nella conoscenza. Cosa succede invece quando cresciamo nella conoscenza e non rimaniamo bambini? Cosa succede? Dice la scrittura che ci gonfiamo, è vero, ci inorgogliamo perché la conoscenza gonfia. Abbiamo citato le altre volte riguardo a Salomone, abbiamo ricordato che Dio amò Salomone, è vero, abbiamo ricordato anche il motivo. E quando Dio disse attraverso il profeta Nathan che amò Salomone, Salomone era ancora un bambino, è vero. E poi abbiamo ricordato il suo nome, il significato del suo nome è pacifico, calmo. E finché Salomone è rimasto bambino, è rimasto pacifico, calmo, è amato dal Signore, protetto dal Signore. Ma come è cresciuto, questo lo vediamo in Prima Re capitolo 11, come è cresciuto in ricchezza e potenza, e sappiamo, il Signore gli aveva dato sapienza e potenza, come è cresciuto in potenza e in ricchezza, si è allontanato dal Signore. Il suo cuore non era più inclinato sul Signore, ma su se stesso. L'alterigia, l'orgoglio avevano preso piede nella vita di quest'uomo. Aveva prevalso nel suo cuore e quindi non aveva più la pace di Dio. Il suo cuore non era più calmo e tranquillo. Il Signore gli aveva suscitato dei nemici proprio per questo motivo. Quindi se prima non aveva nemici, quindi sia interiormente ma anche intorno a lui c'era la pace, non c'era più. Nella sua vita dominava la tempesta. Di pacifico aveva solo il nome, che non sia per noi così, cari nella grazia. Quindi togliamo, lo ripeto, gli dei stranieri che sono in mezzo a noi, incliniamo il nostro cuore al Signore. E più volte si dirà di me, di te, che siamo dei discepoli che Gesù ama. La persona che è inclinata sul seno di Gesù, oltre a essere stabile, ha un altro privilegio, ed è quello di poter far conoscere Gesù agli altri. Perché? Perché dico questo? Perché vogliamo dire questo? Perché non possiamo far conoscere una persona che non abbiamo visto o che abbiamo una relazione superficiale come i religiosi. Per farlo conoscere c'è bisogno di una intimità profonda, come l'aveva Giovanni, è vero? Giovanni aveva con Gesù proprio questa relazione profonda. E anche qui abbiamo l'esempio per eccellenza, il Signore Gesù. In Giovanni 1,18 dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere, che è nel seno del Padre. Giovanni era era posata, inclinato sul seno di Gesù. Quindi, se non abbiamo questo rapporto con il Signore, non possiamo mai far conoscere agli altri chi è il Signore, è vero? Paolo dice agli Atenesi: ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio, io ve lo faccio conoscere. Sappiamo che Giovanni scrive questo Evangelo, l'Evangelo dell'amore, come viene definito, perché è colui che ha sperimentato l'amore prima di tutto, l'affetto fraterno più di tutti gli altri, e più di tutti gli altri è stato vicino al cuore del Signore. E quindi chi meglio di lui poteva parlarci e farci conoscere l'amore di Dio? Poi Giovanni è stato chiamato a scrivere e farci conoscere una caratteristica di Dio, che è proprio l'amore, vero? E l'amore, insieme alla fede e alla speranza, sono dei capisaldi della vita cristiana, dice in Tessalonicesi, per esempio, capitolo 1, ma l'amore, come leggiamo in 1 Corinzi, capitolo 13, versetto 4, dice: non verrà mai meno, per esempio. Nel versetto 13 dice che l'amore è più grande di tutti questi altri due caratteristiche, è più importante della fede e della speranza. Pensate un po' a cosa è stato chiamato Giovanni, quello di scrivere intorno a questa caratteristica meravigliosa del Signore. Ma questo non è tutto. Il discepolo che Gesù amava, che si chiama Giovanni, ha un'età molto avanzata, vede la gloria, vede lo splendore, vede la maestà su colui che era inclinato. Vediamo che a volte pensiamo che termina tutto lì il nostro servizio, è vero? Ma il Signore ci fa vedere ancora cose più straordinarie che noi non possiamo nemmeno immaginare, come lo stesso Giovanni in Apocalisse capitolo 1. Proprio fino alla fine dei suoi giorni, in un'età avanzata, il Signore si rivela, e si rivela a Giovanni nella sua gloria, e gli rivela quello che deve succedere da lì in avanti. Quindi riceve ancora dei compiti da parte del Signore, pensate un po'. Come lo vedremo noi, il Signore? Lo vedremo come Egli è? È vero? Inclinarsi sul seno di Gesù abbiamo dei grandi benefici, sia nel presente, quindi riposo, abbiamo detto tranquillità, affetto, sicurezza, eccetera, eccetera, e sia nel futuro, quando saremo nell'età avanzata, per esempio. Vedremo anche, Signore ci fa magari vedere anche l'anticipazione di quello che vedremo quando saremo alla sua presenza, cioè della sua gloria. Ci fa conoscere sempre di più la sua, per esempio, divinità, la sua gloria. E poi come Giovanni cadde ai suoi piedi. Questo è quello a cui noi siamo chiamati a fare. E quando saremo alla sua presenza, quindi lo vedremo come egli è, che fatto straordinario, ma non termina nemmeno lì. Dice nella scrittura che riceveremo anche altri compiti. Ma dice, abbiamo letto più volte, togliamo gli dèi stranieri, sono quegli impedimenti che non ci permettono di godere di quel riposo, di quella sicurezza, di quella stabilità di cui abbiamo tanto tanto bisogno. E poi abbiamo visto quello che ci aspetta anche per il futuro. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.